Va bene, dai, cominciamo perché i compagni devono tornare anche a casa. Allora, meno male qua in libreria abbiamo dato un'occhiata, un po' più di un'occhiata, alla rivista che presentiamo stasera, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa all'analisi e valutazione della crisi. Quindi, come si dice, raccogliamo qualche sasso nello stagno, no? Per puntualizzare alcuni passaggi che i compagni della rivista Cuneo Rosso hanno preso in considerazione. Questa breve introduzione cerca di svolgere un duplice compito. Da una parte fissare lo stato dell'arte relativo alla fase di crisi sistemica che perdura dal 2007. Dall'altro spiegare le cause e le determinazioni che l'hanno provocata. È evidente che la spiegazione sarà compito della redazione della rivista, che meglio di me hanno studiato la questione. E io quindi dico un po' per punti. Chiaramente questa esposizione di questi punti, poi nella trattazione che verrà fatta, poi potrà essere appunto un motivo di domande per precisazioni, eccetera. Allora, la crisi è la prima grande crisi del capitalismo globalizzato. Questa affermazione, unita alla considerazione relativa alla crisi del processo di accumulazione, frutto della crisi della produzione prima ancora della crisi finanziaria, propone una miscela esplosiva per il modo di produzione capitalistico. Il ruolo, e questo è un passaggio che poi, insomma, dopo si potrà discutere, però qui viene fissato come un punto dentro. Un secondo punto è il ruolo degli Stati Uniti, che vedono la loro egemonia entrare in conflitto con le contraddizioni mondiali e il loro ruolo di gendarme teso alla difesa dell'intero sistema del capitale è messo in discussione. Insomma, devono sempre più cantare e portare la croce. Un terzo passaggio riguarderà la questione delle lotte, perché chiaramente una domanda che verrà inevitabile, che dice come? Qui c'è una crisi epocale che non si era mai vista prima, eccetera, eccetera, e come mai poi le lotte come risposta alla guerra sociale che conduce il capitale contro la maggioranza della popolazione, questo è citato dalla rivista, sono state molto inferiori alle necessità. Gli esempi che vengono fatti dei facchini della logistica qui in Italia, dei ferrovieri in Germania e in Francia, o io dico anche lo sciopero dei fast food negli Stati Uniti, che prima c'era stato quello dell'UPS, scontano purtroppo, seppur significativi, molto significativi, perché indubbiamente questi si svolgono dentro delle arterie che hanno assunto un rilievo fondamentale dentro il problema della distribuzione e la ripartizione anche del plusvalore, però scontano l'isolamento e la non comunicazione tra le parti, sì, tra i proletari che lottano da una parte e gli altri. La mancanza di lotte e di movimenti è una parte della questione che si assomma alla carenza di elaborazione teorica come autonomia dal pensiero dominante. E poi un quarto passaggio che viene definito la crisi di civiltà. La civiltà è proprio, la prendo proprio dalla rivista la parola civiltà, cioè la crisi di questo modo di produzione, che non può finire con l'enunciazione di comunismo o barbarie, in quanto la barbarie non è un modo di produzione. Quindi, queste sono cose che dico io, o civiltà o comunismo, senza dimenticarsi che di barbarie è sempre più il capitalismo vive, cioè non equivochiamo. Qui poi passo a un quinto punto che leggo proprio, l'ho ritagliato addirittura, e quando si entra un po' nello specifico la rivista dice: la nostra analisi ha trovato che vi è stata una caduta del saggio di profitto dal punto di partenza del 63 e che esso non ha più recuperato in seguito quel livello. Il saggio di profitto mondiale ha toccato il suo punto più basso nel 75 e poi risalito fino a toccare il suo picco più alto fino alla metà degli anni 90. Dopo di allora il saggio di profitto mondiale è stato statico o leggera caduta e non è più ritornato ai massimi toccati negli anni 90. Chi era presente qualche settimana fa, io non sono in grado perché sono, come si dice, ignorante molto in materia, ma abbiamo ospitato un compagno, il De Bellis, che ci ha portato tutto un malloppo, che qualcuno ci ha acquistato tutto uno studio che si avvale sia di formule che di modellistica, che qualcuno di voi sicuramente conosce anche più, come si può dire, conosce meglio di me la materia, il quale sostiene che è dimostrata addirittura la caduta tendenziale, ma non pur parlé o filosoficamente, questo l'ho fatto come inciso. Quindi la crisi del 2007 come punto di arrivo di una fase di accumulazione senza eguali nella storia, perché ha visto l'ingresso nelle officine del capitale centinaia di milioni di proletari, basta pensare all'ingresso di indiani o cinesi, tanto per quando si parla di milioni lì si fa la svelta, i quali però hanno anche determinato un abbassamento del valore medio mondiale della forza lavoro. Cioè la borsa d'oro si vende a un prezzo inferiore, questo abbassamento del valore medio della forza lavoro ha determinato anche un risalire del saggio del profitto, tutto questo grazie a un'integrazione di un mercato mondiale di un numero di salariati enorme. Un'altra ragione che però è di segno inverso dentro questo processo, sempre questo processo della crisi, è costituita dall'indebitamento generale degli stati, delle imprese, delle banche, delle persone. Anche questo ciclo che vede in prima posizione gli Stati Uniti con il maggiore indebitamento al mondo. Questo è un altro, diciamo così, novità, perché i precedenti, quando il modo di produzione capitalistico, tanto per farla breve, tipo quando l'Inghilterra dominava, si era presente di una fattura all'incontrario. L'Inghilterra era creditrice di tutti i paesi, non debitrice. Questa è un'altra novità epocale. La faccio brevissima, e dicendo che, come vedete, di questioni da ragionare ce ne sono molte. Io ho cercato di metterne fuori alcuni punti fermi che condivido come premessa la possibilità di proseguire le discussioni, cioè nel senso che io ritengo che questi enunciati e passaggi che ho fatto siano una discriminante per poterci ragionare. Chiaramente dopo, se uno viene qua e mi chiede la scissione dell'atomo, gli dico non è la serata, deve tornare lunedì. Però penso che sia un minimo di cose che possa far sì che si possa proseguire in tutta una serie di ragionamenti, se no altro diventa un po', dopo uno può parlare di tutto, per amor di Dio, però è abbastanza importante fissare dei punti sui quali vi è una condivisione per un ragionamento ulteriore. Ecco. Adesso lascio a Dino che deve fare due considerazioni.
Un e mezzo. Cioè, grosso modo io sono d'accordo con quello che ha detto Marco, cioè prima di essere con Umberto, io mi sono riconosciuto nello studio che hanno fatto i compagni di Cuneo Rosso, che pur essendo un documento ponderoso, devo dire, è anche sviluppato in modo didascalico che consente una lettura non da addetti ai lavori. Ovviamente ci sono dei punti da approfondire, punti di divergenza. L'aspetto su cui io però mi trovo profondamente d'accordo è il confrontarsi non tanto esporre una teoria della crisi su cui si può discutere all'infinito e tempo passa e ne esco il fresco, cioè piuttosto come affrontare i mutamenti che sono avvenuti in questo periodo. I punti appunto di convergenza sono un salto, una rottura con una fase precedente che abbiamo, secondo alcuni schemi, viene definita il capitalismo fordista, il capitalismo la Golden Age, che secondo me è del tutto eccezionale nella storia del capitalismo. Siamo arrivati a una fase un po' di reiterazione in cui il capitalismo si manifesta in tutte le sue caratteristiche deleterie. Detto questo, però, non ho detto niente, cioè il fatto che noi ci confrontiamo con una fase precedente che ha prodotto, adesso non voglio entrare nei particolari analitici, però c'è un capitolo, una parte del quadernone che secondo me è molto significativa e solo 40 anni di attacchi capitalistici, come sono cambiate le condizioni e il modo di pensare dei lavoratori. Chi vive in un paese capitalistico avanzato, come si può dire imperialistico, cioè su questo dovrebbe riflettere. Noi scontiamo tutta una serie di atteggiamenti che io poi presentando il volume avevo messo una frasetta che dice: il marxismo spiega tutto ma non risolve niente. Cosa vuol dire? Che non basta capire quello che succede, ma bisogna anche affrontare le modalità di cambiare la situazione. Il pregio del quadernone è quello di offrire alcuni spunti, cioè non solo che noi affrontiamo una situazione completamente diversa da quella trascorsa, e sotto tutti, cioè queste che sono 12 paginette, secondo me vengono messi degli aspetti su cui ci sarebbe solo su questo da riflettere. Per il resto, cioè sulla crisi si può discutere. Ad esempio c'è il volumetto fatto sulla composizione sociale italiana, i mutamenti della struttura socio-economica italiana che fecero ecco, che molto interessante, però secondo me loro si arrestavano alla crisi, cioè di fronte alla crisi non riuscivano a districarsi, cioè restavano ancorati al passato, come molti rivoluzionari presunti tali che di fronte a quello che sta succedendo ragionano ancora con gli occhi rivolti al passato, rivolti a un capitalismo di tipo ottocentesco o quello eccezionale della Golden Age, quei grandi, cioè, chi di Milano come me si ricorda le grandi manifestazioni degli anni, primi anni 70, che però alla fine delle fiere non sono riuscite a fermare la debacle che è sopraggiunta alla fine degli anni 70 e nel corso degli anni 80. Su questi argomenti ci sono molte teorie di stampo sociologico, varie, c'è tutta una biblioteca da sfogliare. I compagni qui del Cuneo alcune cose le hanno messe molto bene a punto. Cioè, per cui, adesso per farla breve, cioè questo volumozzo qui dovrebbe essere affrontato per segmenti tenendo presente quella che è la premessa sulla crisi, sul concetto di crisi come viene posto, su cui io poco da dire, cioè mi trovo d'accordo. Preferisco dare la parola e poi eventualmente affrontare i vari argomenti, perché qui, come diceva Marco, c'è di tutto di più. E queste 200 pagine secondo me sono la punta di un iceberg teorico che varrebbe la pena sarebbe doveroso approfondire, altrimenti non restavo a casa mia e mi dedicavo ad altre cose. Prego.
Grazie ai compagni per questi due interventi che hanno toccato dei punti centrali, insomma, dell'analisi della rivista e di quello che noi abbiamo voluto dire e come abbiamo con queste cose abbiamo voluto contribuire al dibattito. È stata citata un'espressione che c'è nelle nostre prime pagine, ovvero lanciare un sasso nello stagno. Così abbiamo definito questa pubblicazione, questo lavoro, lanciare un sasso nello stagno, ovvero cercare limitatamente, naturalmente, alle nostre forze, alle nostre capacità, di contribuire a un increspamento della superficie della società che ci sta attorno, che al momento ci appare come uno stagno, un placido stagno. Attenzione, quando parliamo di stagno non vogliamo dire che attorno a noi non ci sono una molteplicità di elementi, di conflittualità, di fermento, e non abbiamo voluto svalorizzare nessuna delle lotte che sono attorno a noi, e anzi, poi vedrete nella rivista, abbiamo cercato di dare il massimo risalto sia per quanto riguarda i casi nazionali. Noi abbiamo analizzato la situazione in Grecia, innanzitutto, naturalmente, dove la conflittualità è sicuramente a livelli più alti per quanto riguarda l'Europa, però poi abbiamo cercato di valorizzare le lotte che si sono avute anche in Spagna, in Portogallo, in Germania e naturalmente anche in Italia, dove abbiamo dedicato dei capitoli alla lotta dei lavoratori della logistica, un capitolo alla lotta dei lavoratori navalmeccanici della Fincantieri e anche un capitolo alla lotta dei lavoratori dei call center per quanto riguarda la situazione italiana. Quindi non abbiamo voluto svalorizzare alcuna di queste lotte, però abbiamo preso atto che nonostante ci siano questi elementi di conflittualità, assolutamente la nostra classe non sta rispondendo all'altezza per quanto riguarda invece la gravità dell'attacco che stiamo subendo, un attacco che è a 360 gradi, che è continuo e che sta toccando dei livelli di violenza che non ci saremmo aspettati. Ecco perché parliamo di uno stagno. Uno stagno perché nei confronti della violenza e della gravità dell'attacco che la nostra classe sta subendo non c'è una risposta, una reazione adeguata, né a livello nazionale, né a livello europeo e neanche purtroppo a livello internazionale, nonostante alcuni casi, poi magari vedremo. Ma non si tratta solamente di una mancanza di reazione, una mancanza di conflittualità adeguata, si tratta anche, ed è dialetticamente collegata la cosa, di una mancanza di capacità critica, di bagaglio teorico, in maniera tale da poter costruire sopra questo bagaglio delle lotte adeguate a questa fase. Noi invece pensiamo che per sviluppare una risposta adeguata è necessario capire che c'è una crisi importante, grande, storica, strutturale. Bisogna capire quali sono le premesse, le cause profonde, vere di questa crisi. Bisogna capire come si è sviluppata e come si sta sviluppando questa crisi. Dobbiamo capire in che fase è oggi il capitalismo e dobbiamo capire in che fase è la nostra classe, dal punto di vista materiale, dal punto di vista psicologico, culturale, più in generale. Insomma, è vero che il marxismo spiega tutto e non cambia nulla, però senza capire dove siamo attraverso gli strumenti del marxismo non riusciremo a cambiare. Questa è la nostra... E qui sta il cuore del nostro sforzo. Il nostro sforzo è quello di contribuire ad un dibattito che porti alla luce un'analisi di quello che ci sta attorno, principalmente un'analisi della crisi, grazie alla quale si sta costruendo un attacco al proletariato a livello mondiale che non ha precedenti, assolutamente. E quindi ora ritornerò su alcune cosette che sono già state dette, cercando però di collegarle per darvi un'idea del quadro generale che abbiamo voluto costruire con questa rivista. Il cuore della rivista è appunto la crisi. La crisi e come attraverso la crisi si stia mettendo in atto una recrudescenza dello scontro di classe in Europa. Ci limitiamo all'Europa in questo numero della rivista perché era al di sopra delle nostre forze, però ci teniamo a sottolineare che come la crisi è globale, anche questo attacco alla classe proletaria è globale e che quindi bisogna tener conto di questa globalità, sia della crisi sia dello scontro di classe. Noi ci siamo concentrati in questo caso all'Europa, però assolutamente non vogliamo che questa analisi sia separata dal suo contesto internazionale. Recrudescenza naturalmente dello scontro di classe perché lo scontro di classe non è mai stato eliminato, è sempre rimasto, però appunto in questi anni c'è un aumento di questa violenza, soprattutto considerando il fatto che l'attacco avviene tutto dalla classe capitalistica, che non c'è una reazione, una vera reazione. Bene, dicevamo la centralità della crisi, è centrale secondo noi capire quali sono le particolarità di questa crisi, la specificità di queste crisi, perché sappiamo che il capitalismo nel corso della sua storia ha avuto centinaia di crisi, più grandi, più piccole, ma dalla storica bolla dei tulipani del 600 ad oggi ce ne sono state appunto centinaia e il capitalismo bene o male tutte queste crisi le ha sapute superare, ma non solo le ha sapute superare, ma in questo superamento c'è stato anche un superamento stesso del capitalismo e il raggiungimento di nuovi livelli di sfruttamento, di capacità di sfruttamento e di estrazione del plus valore. La crisi è un momento di crisi per il capitalismo, però è anche un momento di superamento di se stesso per raggiungere un grado di sfruttamento ad un livello più alto. E naturalmente lungo questa storia secolare le crisi si sono succedute e non sono, l'una non è uguale alle altre. Quello che però è certo è che la crisi principale che noi conoscevamo prima, insomma, all'inizio di questo millennio, era quella del 29, dove di storia la descrivevano come un evento traumatico. E però con l'avvento di questa nuova crisi scopriamo che questa nuova crisi è più vasta a livello globale, perché appunto abbraccia veramente tutto il globo. Giustamente, come è già stato detto, è la prima grande crisi del capitalismo completamente globalizzato. Forse potrebbe apparire che questa crisi non è altrettanto violenta come quella del 29, però poi bisognerebbe andare ad analizzare caso per caso, volta per volta, e vedremo invece che questa crisi ha una violenza e una crescita assai più importante. Beh, consideriamo solamente come il calo della produzione industriale in Italia. Nell'arco di pochi anni la produzione industriale è caduta del 25%. In altri paesi europei questo calo è stato ancora più grande. E consideriamo ad esempio la quantità di migliaia di dollari che sono stati bruciati negli Stati Uniti per tappare i buchi creati dalle banche. Consideriamo il disastro sociale che si sta svolgendo in Grecia. Insomma, a vederla bene, questa crisi non è meno violenta di quella del 29. Certo, ha delle caratteristiche differenti, però nell'insieme è una crisi strutturale, è una crisi globale, è una grandissima crisi. Certo, i capitalisti stanno facendo di tutto per sminuirla nella loro propaganda. Inizialmente dicevano che addirittura non c'è nessuna crisi. Mi ricordo Berlusconi diceva i ristoranti sono pieni, gli aerei volano, non c'è la crisi. Quasi quotidianamente la stampa borghese ci dice guardate che abbiamo già superato il picco della crisi, c'è la ripresina, e poi il giorno successivo naturalmente viene smentito tutto. In cuor loro però gli economisti borghesi, le centrali della finanza, dell'economia, della politica, della borghesia mondiale sanno benissimo che questa è una crisi profondissima, grave, della quale non se ne vede la fine. Nel senso che la stampa economica statunitense l'ha definita la crisi dei 100 anni. I 100 anni nel senso che non riescono a calcolarne la fine. Non riescono a calcolarne la fine perché non riescono a trovare una soluzione alle cause fondamentali di questa crisi. E quali sono le cause fondamentali di questa crisi? Ora, tralasciando le cause che vengono estratte dal cilindro dell'economia neoliberista, che credo che tra noi non sia necessario rivangare certe cose, sarebbe bene concentrarsi invece su quali sono le cause che vengono citate negli ambienti di sinistra. E generalmente nella sinistra parlamentare, ma anche extraparlamentare, alle origini di questa crisi vengono citate tre motivazioni, naturalmente non in forma totalmente pura, però intrecciate tra loro. E queste tre motivazioni sono la presenza di errate politiche monetarie o comunque governative che hanno innescato appunto dei processi economici negativi, un eccessivo peso dell'economia finanziaria che ha sovrastato la cosiddetta economia reale, ovvero l'economia produttiva, e infine un'altra spiegazione che è abbastanza diffusa è quella dell'eccessivo divario che si è venuto a creare tra eccessiva polarizzazione sociale e quindi polarizzazione della ricchezza. Ora, queste tre spiegazioni che appunto troviamo nei vari autori intrecciate tra loro di certo fotografano alcuni elementi veri, certi, che compongono questa crisi, ma assolutamente non riescono a spiegare quella che è la natura più generale, più profonda, più intima della crisi. Perché non riescono a spiegare come mai questa crisi sia globale, non riescono a spiegare come mai questa crisi è frutto di decenni di incubazione e non riescono a spiegare come questa crisi sia strutturale a questo sistema di produzione, strutturale al capitalismo. Invece noi affermiamo che questa è una crisi da sovrapproduzione e contemporaneamente è una crisi da sovraaccumulazione di capitale, ovvero in ultima istanza è una crisi attraverso la quale il capitalismo non riesce più a garantire un'adeguata profittabilità ai suoi investimenti produttivi. Il capitalismo, lo sappiamo, è un sistema economico che è costretto a crescere in maniera esponenziale e non una sua fermata, ma nemmeno un suo rallentamento può essere ammissibile. E invece noi siamo proprio di fronte a questo inceppamento del meccanismo di accumulazione e l'incapacità di mantenere gli investimenti con la stessa profittabilità che avevano 50 anni fa. Naturalmente il capitalismo lo sa tutto questo e negli ultimi decenni ha fatto di tutto per rimettere in moto questo meccanismo o per garantirne una velocità adeguata. E queste spinte, queste iniezioni di droga nel sistema economico mondiale sono ad esempio l'indebitamento degli stati, l'indebitamento delle famiglie, dei proletari. E un'altra droga è stata la finanziarizzazione. E un altro sistema appunto per cercare di rimettere in moto tutto è stato sicuramente il tentativo di abbassare in maniera spasmodica il costo del lavoro, anche allargando alla scala internazionale la classe proletaria. E tutto questo, tutti questi stratagemmi in fondo per rallentare quella che appunto Marx ha definito una delle leggi fondamentali di questo sistema economico, che è la caduta tendenziale del saggio di profitto, ovvero l'incapacità di mantenere la stessa velocità di crescita dell'espropriazione capitalistica. E noi abbiamo descritto all'interno della rivista il lavoro di alcuni economisti militanti che negli ultimi anni hanno appunto affrontato questa complicata questione della caduta tendenziale del saggio di profitto e hanno cercato di dimostrare appunto, con dati economici alla mano, qual è la tendenza prima per singolo paese e poi si è riusciti anche ad esporla per blocchi continentali più ampi, ecco. e poi hanno tentato di esporla prima per quanto riguarda finestre temporali limitate e poi sempre più vaste. Come appunto si diceva nel passaggio di prima, qual è il quadro che ne esce fuori? Ne esce fuori che dagli anni 60 in poi il saggio di profitto è andato cadendo, ha avuto una caduta rovinosa dalla prima metà degli anni 60 fino diciamo al 75. E poi si sono innescate appunto questi sistemi per appunto rallentare la caduta e quindi la diffusione del lavoro su scala mondiale, l'indebitamento degli stati e dei lavoratori, la finanziarizzazione e poi più avanti le politiche neoliberiste. Quindi sono tutti tentativi di attutire o di rovesciare questa caduta tendenziale del saggio di profitto. Però come tutte le droghe, a un certo punto il sistema è collassato su se stesso e appunto alla fine degli anni 90 abbiamo una ricaduta, una riflessione del saggio di profitto che con la crisi economica è stato ancora più netto. Quindi a livello economico, dati alla mano, questa legge fondamentale marxiana è stata è stata confermata. È stata confermata grazie appunto a questo gruppo di questo gruppo di economisti militanti. Questo ci mette di fronte a, a una considerazione, ovvero della gravità di questa crisi, una crisi che va a intaccare proprio il cuore della, l'anima più interna del, del capitalismo e che limita appunto la sua capacità di questa crescita esponenziale. La limita perché il capitalismo, al contrario di quello che ha fatto nelle crisi precedenti, oggi ha delle difficoltà sempre più crescenti di trovare nuovi mercati naturalmente per lo sbocco delle merci, però anche nuovi mercati per l'economia delle materie prime e della forza lavoro. Ormai si è raggiunto un limite nell'indebitamento e infatti noi vediamo che la crisi stessa dal punto di vista formale è scoppiata a causa della, dell'incapacità dei proletari statunitensi di ripagare i mutui che sono dei debiti appunto che il sistema ha accollato loro. E ci sono anche dei limiti tecnici per i quali non è più possibile è sempre più difficile innalzare i livelli di sfruttamento del lavoro, ad esempio la saturazione del tempo di lavoro. Sappiamo che nella fabbrica toyotista ormai abbiamo raggiunto una saturazione quasi completa del processo lavorativo e non per ultime questa capacità del capitalismo, questa incapacità del capitalismo di rimettere in moto tutto il ciclo è dovuto anche al fatto che su scala mondiale ci sono degli esempi di lotte che hanno incominciato a mettere i bastoni tra le ruote a questo sistema, e sto parlando del grande ciclo di lotte che si sono avute ad esempio in Cina, dove ha costretto una crescita del salario del 10% e quindi questo, se a livello globale è vero che c'è stato un abbassamento medio del costo del lavoro, queste tendenze invece hanno frenato questo abbassamento con una crisi naturale, cioè con dei riflessi molto gravi per il capitalismo. E poi noi citiamo anche le rivolte del mondo arabo che noi abbiamo dedicato il primo numero della rivista, rivolte del mondo arabo che sono state delle rivolte nate su elementi economici, le rivolte del pane, ed elementi politici. Sottolineo questa cosa degli elementi economici e degli elementi politici perché nella stragrande maggioranza delle analisi che si trovano sulla crisi ci si ferma sui suoi aspetti economici e soprattutto sui suoi aspetti finanziari purtroppo, e invece noi sottolineiamo con forza come oltre alla crisi economica ci siano almeno altre due crisi che però devono essere considerate naturalmente in maniera congiunta e dialetticamente intrecciate tra loro. Una è la crisi ecologica. La crisi ecologica perché noi sappiamo che il capitalismo non è solamente sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma è anche sfruttamento dell'uomo sulla natura. E questa ricerca spasmodica di rimettere in moto il sistema di valorizzazione e di sfruttamento ha portato anche a una corsa della mercificazione della natura che ormai ha toccato dei livelli insostenibili sia per quanto riguarda, sappiamo, l'ambiente, le trasformazioni dell'ambiente, però insostenibili anche perché ormai si è arrivati a toccare gli elementi più intimi, più profondi della natura. Vi ho portato qui un articoletto che è uscito qualche tempo fa su sì, ad esempio la mercificazione dell'acqua e via dicendo, però così per dire un articoletto tratto da Repubblica, Corte UE, brevettabile ovulo umano non fecondato. Naturalmente ci vengono a raccontare per motivi medici, però ormai siamo arrivati alla brevettabilità dell'essere umano. Quindi alla crisi economica è intrecciata una crisi ecologica e a queste due crisi è intrecciata un'ulteriore terza crisi, che è quella politica. Sì, perché l'equilibrio mondiale che ha dominato dalla seconda guerra mondiale in poi ha negli ultimi decenni ha incominciato a dare segni di cedimenti, e l'equilibrio mondiale naturalmente era un equilibrio imperialistico dominato da un capobastone che sappiamo tutti, sono gli Stati Uniti d'America. Però questo dominio è sempre più debole, tanto da aver perso il suo primato dal punto di vista economico, ha perso il suo primato dal punto di vista politico, detiene ancora un primato dal punto di vista militare. Però guardiamo attentamente cosa è accaduto in Afghanistan, guardiamo attentamente cosa è accaduto in Iraq, guardiamo attentamente cosa è accaduto in Libia. Certo, l'imperialismo ha ancora una capacità distruttiva mostruosa, però non ha più una capacità di comunque mantenere il controllo e di plasmare secondo le proprie necessità i paesi assoggettati. Quello che riesce a fare è, come è stato promesso dai segretari di Stato, di rimandare all'epoca della pietra questi paesi, ma comunque non riescono a controllarli da un punto di vista militare. Ecco, questa incapacità segna una crisi politica mondiale, che naturalmente è una crisi politica che nasce anche dal fatto che ci sono alcuni paesi, appunto emergenti, che puntano comunque a erodere questa leadership, tra virgolette. E questo apre degli scenari molto, molto neri per il nostro futuro, nel senso che le crisi aprono anche a un aumento delle tensioni interimperialistiche, un aumento delle tensioni dei blocchi economici mondiali. E sappiamo benissimo che la guerra è una delle risposte classiche che il capitalismo ha nei confronti delle grandi crisi. Sappiamo benissimo come si stia creando un cordone di basi militari attorno alla Cina, che è poi l'altro grande competitore a livello mondiale. Sappiamo benissimo come c'è un aumento della spesa militare dopo il declino che c'era stato dopo l'89, insomma, tra il passaggio tra i due millenni. Quindi c'è un aumento della spesa degli armamenti concentrata in alcuni punti chiave che ci fanno osservare come una delle risposte che il capitalismo ha nel cassetto è anche quella militare, diretta o indiretta. Naturalmente una delle risposte, ce ne sono altre. Di sicuro un'altra risposta che è in attuazione è quello di cercare di raggiungere nuovi livelli di torchiamento della forza lavoro, nuovi livelli di sfruttamento. E qui in Europa la cosa credo sia abbastanza evidente, perché attraverso il sistema del debito di Stato, il fiscal compact, la necessità di mantenere la posizione sul mercato mondiale, ecco che sono state varate in tutti i paesi europei, nessuno escluso, e noi ci teniamo a sottolineare questo, cercando di contrastare così questa visione per cui c'è una divisione tra i proletari del nord dell'Europa e i proletari del sud del mondo dell'Europa. Non che non ci siano delle differenze, però i proletari vengono sfruttati dal proprio capitale sia al nord sia al sud dell'Europa, e in entrambi gli angoli, e poi dovremmo parlare anche dell'Europa dell'Est, in entrambi gli angoli di questa Europa sono in atto da anni delle politiche appunto che mirano ad amplificare, ad aumentare questo grado di sfruttamento. E nella rivista facciamo ampiamente, analizziamo in maniera abbastanza ampia quello che sono stati gli effetti della riforma Hertz 4 in Germania, riforma per la quale se ne parla pochissimo in Italia, ma grazie alla quale oggi ci sono milioni di tedeschi che risultano occupati, ma che in realtà sono occupati con mini jobs, con lavoretti saltuari, precari, sottopagati, e che quindi la realtà che ci viene dipinta da alcune forze politiche è veramente differente, e che alcune amare medicine che oggi sono somministrate, certo in maniera violentissima, nei paesi del sud dell'Europa, in altri paesi del nord Europa sono già da anni che vengono somministrate. Pensiamo solamente a quello che ha dovuto subire la Gran Bretagna sotto la Thatcher. Quindi i capitalisti sono ben coscienti della gravità di questa crisi, sono ben coscienti che devono mettere in moto tutte le loro leve, tutti i loro strumenti per invertire questa caduta tendenziale del saggio del profitto, e lo stanno facendo. Quello che però manca è una risposta adeguata del nostro proletariato. E come dicevo, noi non vogliamo svalorizzare nessuno delle lotte messe in campo in questi anni, però il quadro generale ci dimostra come non c'è assolutamente una risposta adeguata all'attacco che ci viene dato. Non c'è una risposta adeguata a livello europeo, non ne parliamo assolutamente invece per quanto riguarda l'Italia, perché guardiamo queste controriforme del lavoro, e la Jobs Act è solamente l'ultima di una serie di attacchi, ma guardiamo anche Italian Welfare, guardiamo anche insomma l'insieme delle politiche antisociali che i vari governi italiani hanno portato avanti negli ultimi decenni, e vediamo come in realtà non ci sia stata assolutamente una reale opposizione, o comunque un'opposizione adeguata, una posizione adeguata. Ora, perché non c'è stata questa opposizione adeguata? Noi mettiamo in luce nella rivista diversi motivi. Ci sono dei motivi oggettivi, che sono naturalmente la trasformazione del mercato del lavoro, la trasformazione dell'organizzazione del lavoro, la disgregazione, lo smantellamento delle organizzazioni di classe, sia sindacali che politiche, eccetera. Quindi ci sono delle motivazioni oggettive. Congiuntamente a questo ci sono delle motivazioni soggettive. Motivazioni soggettive perché è da decenni che il proletariato italiano, e poi europeo, occidentale più in generale, sta subendo un vero e proprio avvelenamento della propria coscienza di classe. Senza affrontare questo avvelenamento, noi non riusciamo nemmeno a capire quanto peso hanno avuto poi anche le motivazioni oggettive. E questo avvelenamento noi l'abbiamo individuato nella diffusione del nazionalismo tra i proletari, nella diffusione dell'aziendalismo, la diffusione del liberismo, del sessismo, del razzismo, in un avvelenamento appunto quotidiano, continuo, che ha eroso la coscienza di classe, eroso la capacità di una risposta collettiva adeguata. Ora, di fronte a questo scenario, giustamente la domanda successiva è: e noi che facciamo? Noi compagni, noi che non possiamo adattarci a tutto questo, e che non crediamo che la crisi possa risolversi da sola in una maniera o in quell'altra. È chiaro che come piccolissimo nucleo di redattori del Pugno Rosso noi non abbiamo una bacchetta magica per risolvere le questioni qui stasera, e comunque noi dovremo sempre fare i conti con le forze reali di cui disponiamo. Quello che possiamo sottolineare è che ci sia la necessità di una vera e propria rinascita del movimento proletario. Una rinascita che deve per forza essere generale, che deve per forza essere sovranazionale e deve per forza essere crescentemente internazionalista. La crisi è globale ed è generale. La risposta, nonostante la difficoltà, e siamo coscienti di questa, di questa necessità, la risposta dovrà essere crescentemente generale e sovranazionale e internazionalista. Altrimenti qualsiasi lotta, anche la più genuina, anche la più spontanea, anche la più volonterosa, verrà condannata ad essere soffocata, verrà condannata a essere messa all'angolo.